Sì, buonasera a tutti. Allora cercherò di essere sintetico. Mi è stato chiesto di presentare quella che è stata la mia esperienza, che è ancora la mia esperienza con i giovani, il gruppo dei giovani, quindi con i ragazzi che già sono in epoca, in tempo universitario o di lavoro, e vedere che cosa dell'esperienza del discepolato come credente ogni educatore fa e che cosa entra di questo discepolato all'interno della relazione educativa con questa fascia di ragazzi. Beh, noi nella Bibbia abbiamo, nel Vangelo abbiamo un esempio di un rapporto educativo con un giovane, il famoso testo del giovane ricco, no? In cui il giovane chiede cosa deve fare per avere la vita eterna e lo chiama maestro buono. Ecco, io sono partito da questa immagine e quello che colpisce è che Gesù non sfrutta appunto la affettività che questo ragazzo dimostra nei suoi confronti, non cade nella complicità affettiva e non teme di mettere alla prova questo ragazzo, di perderlo. Non gli dice subito seguimi, ma si fa trasparente e indica Dio, dice che l'unico buono è Dio, anche se lui lo ha chiamato maestro buono, ed indica i comandamenti. E io penso che questa sia un po' la dimensione dell'educatore in questa fascia di età dei giovani. Iniziare a lasciare il proprio io evangelizzatore trasparente, perché noi dobbiamo indicare con chiarezza Dio, con chiarezza i comandamenti e non il nostro io. Forse questo è un lavoro più adatto ai ragazzi, se mi posso permettere, con i ragazzi adolescenti, dove c'è bisogno di una mediazione consistente, di una presenza visibile, di un carattere, di una affabilità, di una capacità operativa. I nostri ragazzi adolescenti guardano gli animatori, guardano gli educatori, hanno anche un bisogno oggettivo di identificazione con modelli, e quindi in questo caso direi che l'educatore con gli adolescenti, se mi è permesso esprimermi in questo modo, effettivamente è un po' seduttore. E fa parte del proprio ruolo positivo. Mentre con i giovani decisamente direi che la mia esperienza mi ha portato a essere seducente, nel senso che bisogna indicare la positività, la bellezza, la altezza, ma non delle proprie doti, delle proprie capacità, dei propri studi, di Dio, insomma, dei comandamenti, di queste realtà. E questo implica davvero una qualità di relazione con i giovani, dalla quale deve trasparire che ciò che io indico come educatore è anche la mia stessa meta, come d'altra parte lo era per Gesù. Anche Gesù, dicendo al giovane ricco guarda Dio e guarda i comandamenti, e gli dice di fare la stessa cosa che stava facendo Gesù stesso, cioè mettersi sulla rotta del Padre, in movimento verso il Padre, lo stava facendo anche Gesù. E quindi questa è una prima immagine che vorrei consegnarvi sull'esperienza della centralità di Dio come unico bene della nostra vita, come l'unico buono, e con questa trasparenza del nostro io nel relazionarci ai giovani. Una seconda osservazione che mi veniva in mente pensando alla mia esperienza è appunto la presentazione di Gesù come segno di contraddizione, come politicamente scorretto. C'è quella famoso modulo letterario nel discorso della montagna, vi è stato detto ma io vi dico, vi è stato detto ma io vi dico, e c'è questo antagonismo, insomma, che è oggettivo nella predicazione di Gesù. Certo, ai nostri giovani non è detto quasi più niente dalla tradizione religiosa precedente, però è detto molto dalla cultura contemporanea e neanche dalla cultura elevata contemporanea, ma dalle varie melasse della cultura e delle realtà contemporanee hanno tantissimi canali di affluenza. E pertanto con i giovani si tratta effettivamente di arrivare a una presentazione non addomesticata di Cristo, e di non adattarlo, di non conformarlo ai canoni di piacevolezza contemporanei. E questo implica lo stesso lavoro del discepolo, che deve ricordare il monito di Paolo ai Romani: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma piuttosto trasformatevi, rinnovando la vostra mente. Questa rinnovazione della nostra mente sappiamo bene che è il termine della conversione, della metanoia, e questo è l'impegno del discepolo, è lo stato di conversione permanente del discepolo. A questa immagine non sempre piacevole, non sempre di moda e innocua di Cristo. Con i giovani occorre fare questo, non annacquare per rendere gradita la figura di Cristo. Una terza riflessione, sono partito dalla liturgia di Pasqua, dove c'è la sequenza del Victime Paschali Laudes, in cui a un certo punto c'è un gruppo che io immagino sia di giovani, che chiede: dicci Maria. Anzi, la traduzione liturgica forse è più suggestiva, raccontaci Maria che cosa hai visto sulla via. E questa è la domanda che ci fanno i giovani, forse più approfonditamente di quella che ci fanno gli adolescenti. E noi come discepoli siamo chiamati a rispondere a questa domanda, come ha fatto Maria, riconoscendo i segni. E questa è la risposta che dà Maria nella sequenza di Pasqua, no? Il sepolcro di Cristo, Cristo risorto, i testimoni angelici, il sudario, le vesti. Ecco, questi sono i segni che lei ha visto sulla sua via. I giovani ci chiedono più o meno la stessa cosa, di vedere sulla nostra via di educatori quali sono i segni del risorto. Però qui dobbiamo stare attenti, perché è questo proprio il punto che volevo sottolineare. Nel comunicare quella che è una nostra fede, una nostra prospettiva, una nostra sensibilità, una nostra spiritualità, un nostro modo di vivere la relazione con Dio, dobbiamo stare attenti a non renderla appunto la realtà in termini soggettivistici. Cioè, noi dobbiamo comunicare Gesù Cristo, non la nostra versione di Gesù Cristo, insomma. È importante quello che hanno fatto i discepoli di Emmaus, che hanno una loro esperienza forte di Cristo, si alzano, vanno a raggiungere Gerusalemme, ma non dicono niente di quella che è stata la loro esperienza personale. Ascoltano prima quello che dicono gli undici, e gli undici dicono: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. E questo è un aspetto molto importante per noi, cioè il confronto con la fede oggettiva della Chiesa, che è il criterio di lettura della nostra esperienza spirituale. Non possiamo cortocircuitare questo passaggio. Con i nostri giovani noi dobbiamo sempre relazionarci con la fede oggettiva della Chiesa, presentarla e utilizzarla come criterio per la purificazione, perché di questo sempre si tratta, della nostra esperienza di fede soggettiva. Se ci chiedono che cosa abbiamo visto, noi dobbiamo rispondere alla nostra maniera, ma dopo il confronto serrato con la fede oggettiva della Chiesa. E un'ultima osservazione è la questione dell'educazione morale, che oggi nei confronti dei giovani è un problema non indifferente. Nel testo del giovane ricco a cui accennavo prima, il giovane ricco dice che fin dall'infanzia, fin da bambino, ha osservato i comandamenti. E Gesù prende atto di questo, ma gli dice che gli manca qualcosa. E questo è proprio il salto che anche il discepolo, non soltanto i giovani, ma questo è un salto che a quest'età i giovani devono fare nella loro propria maturazione morale, cioè il passare dalla osservanza dei comandamenti all'obbedienza ai comandamenti, e cioè alla interiorizzazione del comandamento, alla virtù morale, cioè alla capacità di penetrazione nel senso e nel valore del comandamento, che deve accompagnare tutta la nostra vita, perché la nostra maturazione morale non consiste fondamentalmente nel creare nuovi gesti di moralità, ma nel vivere quegli stessi gesti con un accompagnamento dell'interiorità sempre più intensa e sempre più perfetta, richiederebbe Gesù. Ora, questo che è l'autentico comandamento morale di Gesù, siate perfetti, e ai nostri giovani lo dobbiamo far capire che è un lavoro della nostra interiorità, che è il lavoro della virtù che noi dobbiamo coltivare, far maturare e procedere. E questo è un salto che, se non avviene nell'età della gioventù, non difficilmente poi avviene. E dobbiamo far capire che la morale è una azione creativa della nostra coscienza. Non è lo stare nei limiti del comandamento, ma piuttosto è rompere i limiti del comandamento fino ad una lettura sempre più profonda e sempre più perfetta del senso, a un dettaglio sempre più preciso nelle nostre varie situazioni di vita. Questo appello alla perfezione è un lavoro sull'interiorità, e quindi nella relazione con i nostri giovani noi dobbiamo puntare a questa interiorità sotto l'aspetto della formazione morale e non essere apprensivi nei vedere dei cambiamenti esteriori immediati, perché la maturazione morale non è soltanto quello, ma è fondamentalmente un discorso che a noi sostanzialmente non risulterà mai accessibile, poiché solo Dio vede appunto nel cuore dell'uomo, come ci ricordava la liturgia nei testi di questa settimana a proposito di Davide. E la pazienza, qui la virtù, visto che stiamo parlando di virtù, che dobbiamo avere nei confronti dei giovani che stanno maturando moralmente, e proporre queste virtù. La nostra Chiesa oggi continua a parlare di valori, questa astrattezza e questa impersonalità di carattere un po' illuministico. La Chiesa Cattolica ha sempre educato con la virtù e attraverso le virtù morali, ha presentato questo, che sono una realtà molto concreta e pedagogicamente molto efficace. Bene, spero di avervi passato qualche cosa interessante. Vi ringrazio.